Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo di patologie urologiche in occasione della Settimana Internazionale dell'Urologia. Si conclude oggi la Urology Week, la settimana internazionale dedicata alle patologie urologiche promossa dalla European Association of Urology. Parleremo delle malattie che maggiormente colpiscono la popolazione, le più comuni, e capiremo come si possono prevenire. Per questo abbiamo invitato il professor Pierfrancesco Bassi, direttore della clinica urologica del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora professore, chiaramente lo spazio è breve per poter parlare di tutte le malattie che riguardano l'apparato urogenitale, ma direi di cominciare dai tumori alla vescica.
Dunque, è un bel argomento, dottoressa, perché la popolazione deve essere informata molto meglio riguardo a questo tipo di patologia. Noi dobbiamo innanzitutto spiegare alla gente che il tumore della vescica è provocato dal fumo di sigaretta. Allora, questo tipo di malattia in questi ultimi anni è andato aumentando in maniera esponenziale. È andato ad aumentare in maniera esponenziale perché? Perché a quella quota per certi versi fissa di maschi con tumore della vescica si è aggiunta ed si è incrementata la quota femminile. Da quando le donne si sono, tra virgolette, emancipate, sempre che fumare sia segno di emancipazione, aumentando il numero di donne che fuma, è aumentato anche il numero di tumori della vescica.
Quindi non solo i polmoni
e
l'apparato respiratorio, ma anche
sapere,
la vescica.
I radioascoltatori devono sapere che il fumo di sigaretta fa danni dove entra, polmoni, eccolo là il tumore del polmone, ma poi quelle sostanze vengono assorbite dall'organismo e eliminate con le urine. Nel ristagnare, nel venire a contatto con la vescica, queste sostanze esercitano quella voglia di trasformare i tessuti normali in tessuti tumorali. Questo è il meccanismo. Quindi questo tipo di malattia che, come vi ho detto, sta aumentando, che è addirittura il primo centro di costo oncologico, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, ha come prima spesa di tipo oncologico per i trattamenti, per i ricoveri, il tumore della vescica.
Ma questo è molto importante perché il fumatore magari pensa di controllarsi i polmoni, appunto, fare esami diagnostici in quel senso.
Lei ha colto quello che sta interessando.
Perché chi pensa di invece di fare degli esami a livello vescicale?
Esattamente, cioè la tendenza è quella in determinate popolazioni a sottoporre il paziente a rischio di tumore del polmone fumatore a controlli radiologici o comunque a un iter preventivo. Questa tendenza adesso si sta spostando anche a livello vescicale ed è molto anche più semplice e anche meno costosa, perché se lei pensa che il primo segno di tumore della vescica è l'ematuria, ovvero il sangue nell'urina, questo sangue che compare, che il paziente vede andando ad urinare, urine rosse, urine Coca-Cola come color lavatura di carne, è sempre preceduto da del sangue che si trova nello più stupido esame, che è quello delle urine, che costa 4 euro e quindi la presenza di microematuria, cioè di piccole tracce di sangue nell'urina, è già di per sé qualcosa che può identificare un paziente che potenzialmente può avere un tumore della vescica, perché sottolineo che la più frequente causa di sangue nell'urina, cioè di ematuria, è il tumore della vescica. E quindi le persone, i fumatori che desiderano in qualche modo far qualcosa di preventivo, comunque fare uno screening per il tumore della vescica, possono fare banalmente un esame delle urine ed ecco che la presenza di globuli rossi, di sangue, di amazie, come li si vuole chiamare, può essere qualcosa che richiama l'attenzione per fare ulteriori accertamenti ed escludere una iniziale e ancora non manifesta neoplasia della vescica.
Quindi significa nel momento in cui si vede appunto questa presenza del sangue nelle urine, non significa però che il tumore sia in stato avanzato?
No. Allora, sangue nelle urine, come spieghiamo agli studenti, significa un tumore della vescica fino a prova contraria. Questo è chiaramente ecco. Una provocazione che sta ad indicare che, come vi ho detto, il tumore della vescica si manifesta abitualmente con il sangue nell'urina. Questo è il primo segno clinico. Ma anche un calcolo può dare sangue nell'urina. Altre 180-200 patologie dell'apparato urinario possono dare sangue. Quindi chiaramente il sangue nell'urina è qualcosa che innanzitutto richiede una collocazione, una diagnosi. Quindi questo richiama questo grande concetto che qualsiasi paziente che veda sangue anche fugacemente per 5-10 minuti, deve rivolgersi al medico, anche se poi non lo vede più, perché prima o poi ritorna fuori e quindi la presenza di sangue significa necessità di fare una diagnosi. Non significa necessariamente tumore della vescica, questo deve essere ben chiaro, ma significa più frequentemente è causata da un tumore della vescica.
Ecco, e visto che con un semplice esame delle urine economico
si può capire ci sono problemi.
E quindi questo fa parte della prevenzione.
Assolutamente.
E parlando sempre di test semplici e non invasivi, possiamo parlare anche del tumore alla prostata, che appunto è individuabile con un semplice test. E secondo la sua esperienza, professore, gli uomini hanno imparato a far entrare questa prassi di routine?
Allora, questa domanda è molto, mi piace, devo dirle, e le spiego perché. Allora, noi sappiamo che il PSA è un test che viene utilizzato per identificare il tumore della prostata, questo è chiaro, ma questo test PSA non identifica necessariamente un tumore della prostata. Cosa voglio dire? Che non è che un paziente che ha un PSA alterato deve avere un tumore della prostata. PSA alterato può essere motivato da una ipertrofia prostatica, cioè l'ingrossamento benigno della prostata, oppure da un'infezione prostatica, la famosa prostatite. È chiaro che è compito dell'urologo capire a quale delle tre cause, tumore, prostatite o ipertrofia prostatica, va in qualche modo collegato questa alterazione del PSA. E quindi questo ha portato una certa quota di giornalisti di stampa a identificare nel PSA un esame che non è attendibile, cosa che non è affatto vero. Se il tumore della prostata è molto più curabile di 50 anni fa è proprio perché c'è il PSA. E allora non è che perché il PSA non identifica solo il tumore della prostata ma anche
certo.
Altre malattie, questo PSA deve essere buttato via. Il PSA alterato chiede solo di sapere a che cosa è dovuto a questa alterazione. Non è che ogni PSA elevato significa tumore della prostata. Quindi noi come urologi sappiamo perfettamente questo e anche il paziente deve sapere questo. Quindi un PSA alterato non significa tumore della prostata, significa solo questo argomento merita un'attenzione da parte di uno specialista. E quindi lo specialista, in base ad esami che sono chiaramente disponibili e ormai standardizzati, sa come dare una risposta al paziente. C'è un tumore o c'è qualcos'altro? E quindi questo significa che ancora una volta il PSA deve essere utilizzato. Questa banalizzazione del PSA, che è stata fatta da una certa parte della stampa, che non ha collocato nella maniera corretta questo, ha portato ad invertire quello che era un processo che nel maschio si stava mettendo in atto. Come la donna va quasi naturalmente a fare la mammografia e la visita ginecologica per la prevenzione del tumore della mammella e dell'utero, il maschio dovrebbe andare a fare la visita per identificare precocemente un tumore della prostata. Ma è chiaro che se noi diamo al PSA il valore di quell'esame che serve a identificare il tumore della prostata e poi lo banalizziamo dicendo beh, insomma, è un esame che non conta poco, chiaramente la gente non è attratta e non è interessata a fare una diagnosi precoce, cosa che è sbagliatissima. Poi nel momento in cui si fa la diagnosi precoce non è che necessariamente noi dobbiamo fare qualcosa. Ecco un altro degli argomenti che viene riportato dalla stampa. Il tumore della prostata ha un comportamento stranissimo. Mentre un piccolo tumore dello stomaco, se non è riconosciuto, diventa un grande tumore dello stomaco e il paziente inevitabilmente può non sopravvivere, nel tumore della prostata si manifesta un paradosso. Può essere presente in un paziente tutta la vita, stare lì fermo, chiamiamolo congelato, senza creare nessun problema. E allora questo argomento ha portato giustamente ad un grande quesito: ma vale la pena di fare una diagnosi precoce di tumore della prostata nel momento in cui, se la facciamo, possiamo identificare dei tumori che non sarebbero da trattare, che sarebbero solo da osservare?
Direi ogni caso sì.
Allora, in qualche modo, a questo punto uno potrebbe dire: va bene, io mi faccio una diagnosi precoce, poi mi dicono che ho il tumore, poi mi dicono se lo tenga. A questo punto, per quale motivo devo dedicarmi a questo?
E quindi?
E questo chiaramente ha creato e crea una certa, così, riluttanza da parte di alcuni medici, in particolare di famiglia, a spingere il paziente a fare una diagnosi precoce o comunque un percorso di diagnosi precoce, che dal punto di vista delle società scientifiche è ancora controverso. Quindi è chiaro che non abbiamo ancora una risposta precisa, come può esserci per l'utero o per la mammella, riguardo alla necessità o meno di fare un percorso di prevenzione, un percorso di screening. Questo deve essere chiaro. Ma come messaggio finale, lei potrebbe chiedermi: ma lei, professore, si fa il PSA e la visita per la prevenzione del tumore della prostata?
Sono sicura di sì.
Io le rispondo sì, anche se so perfettamente che potrebbero trovarmi un tumore della prostata che non è di quelli da curare. Ma allora non mi preoccupo di questo, capisce? Ecco, quindi,
beh, è un po' controverso, professore.
Come sempre, è che il paziente sappia, nel momento in cui fa qualcosa, cosa si va a cercare, cosa si va a trovare, cosa si può fare nel momento in cui si trova qualcosa, ma comunque sia, resta pur sempre valido quel concetto che è stato dimostrato con i fatti, non solo nel tumore della prostata, che identificare precocemente una malattia significa sempre curarla meglio e con vantaggio per il paziente.
Allora, speriamo di aver fatto passare il messaggio giusto stavolta.
Speriamo proprio.
Professore, passiamo ad una patologia sicuramente minore, ma fastidiosa, e parlo della cistite. Ci sono donne che la combattono per tutta la vita, la cosiddetta cistite recidiva. Perché viene e perché in tanti casi va via e poi ritorna puntuale?
Allora, la cistite, per spiegare bene ai nostri radioascoltatori, è un'infezione batterica della vescica. Molte volte noi urologi diciamo e sottolineiamo anche ai medici di famiglia che, in particolare nella donna, una cistite all'anno non si nega a nessuno, anche due, quindi non è e non deve diventare un problema. Diventa un problema quando il numero di episodi di cistiti per anno diventa superiore ai tre. Ci sono indubbiamente donne che passano da una cistite all'altra. A che cosa è dovuto tutto questo? Abbiamo detto che è causata dall'arrivo di batteri in vescica, mi pare ovvio, ma perché il problema si ripropone? Si ripropone per due grandi ragioni, che qualche volta e molto spesso, anzi, sono correlate e comunque affiancate. La prima è quella che la vescica, con una cistite, perde la capacità in qualche modo di difendersi da una successiva infezione. Come chi ha avuto una bronchite sa che se poi prende un colpo di freddo nelle settimane successive è un po' più facile riprendersi la bronchite rispetto a chi non l'ha avuta di recente. In effetti noi sappiamo che la vescica è in grado di produrre degli anticorpi, delle difese contro i batteri, e queste difese calano nel momento in cui c'è stata un'infezione. E quindi questo introduce innanzitutto uno dei problemi che spiega il perché del recidivare delle infezioni. Ma il più grande problema è quello delle cure inadeguate. Abitualmente i pazienti con cistite vengono trattati con cure inadeguate. La cura inadeguata perché viene messa in atto? Semplicemente perché nella maggior parte dei casi, quando la paziente comincia con la cistite, le viene dato l'antibiotico. Gli antibiotici per l'apparato urinario sono efficientissimi. Per cui dopo un giorno o due la paziente sta benissimo, il più delle volte sospende la cura, oppure questa cura è stata data per poco tempo e quindi questa infezione non viene eradicata, viene semplicemente attenuata ed ecco che dopo 15, 20, 30, quello che vuole, giorni, dopo un mese, due, l'infezione ritorna a crescere ed ecco che compare di nuovo la cistite.
Quindi
allora,
è importante la durata
della nuova cistite, dottoressa, semplicemente la stessa che ritorna fuori e che non è mai stata curata. E allora quello che è importante è che di fronte a una cistite, o meglio al riproporsi di una cistite, la paziente venga curata da chi le sa curare e che venga curata in maniera energica. Una seconda causa di questo problema, una terza causa che devo sottolineare, è quella che molte volte, proprio perché i disturbi vengono sentiti a livello genitale, la paziente si rivolge al ginecologo, che non è proprio la persona più adatta per curare, diciamo, delle infezioni che si ripropongono. Il ginecologo è un laureato in medicina e come il medico di famiglia può e deve curare anche le cistiti, ma è chiaro che nel momento in cui queste infezioni diventano più frequenti, allora c'è bisogno chiaramente di uno specialista, di un urologo che prenda in mano la situazione e che corregga questa situazione. Si pensi che poi quando queste infezioni tendono a ripresentarsi, la cura non è solo una cura antibiotica, ma addirittura questi pazienti vengono sottoposti a dei trattamenti prolungati con microdosi o di antibiotico o disinfettante delle vie urinarie, uniti a dei vaccini che sono disponibili, che servono a potenziare le difese dell'organismo, in particolare della vescica, contro quello specifico batterio che causa le cistiti. Quindi le armi ci sono, ma queste armi devono essere utilizzate nel paziente giusto e chiaramente dallo specialista. Ma soprattutto ricordo e tendo a risottolineare questo aspetto, la cistite deve essere curata in maniera adeguata, non si cura un'infezione delle vie urinarie con uno, due o tre giorni di antibiotico. Questo è chiaramente l'inizio dei problemi.
Professore, siamo in conclusione. Ancora una domanda sulla cistite. Disordini a livello intestinale
Non nulla, dottoressa.
Non sono correlati.
Come i batteri che vivono in vescica, nelle cistiti, vivono anche nell'intestino, sembrava quasi che in pellegrinaggio questi batteri passassero durante il fine settimana dall'intestino alla vescica.
Una bella immagine questa sua.
Assolutamente.
Sì, l'idea comunque era quella.
Era quella. In realtà i batteri che sono presenti nell'intestino contaminano e abitano normalmente nella zona perianale e questi batteri in determinate condizioni attraverso la vagina risalgono nell'apparato urinario. Ma non è che chiaramente questi batteri devono essere eliminati, perché sono presenti in tutte le persone. Ci sono delle condizioni per cui questi batteri che tendenzialmente vorrebbero arrivare in vescica, ma il più delle volte vengono rimandati fuori come corpi estranei, trovano le condizioni per fermarsi lì e creare problemi.
Allora, professore, e per la prevenzione, esame delle urine per il tumore alla vescica, PSA
per il tumore
alla prostata e per la cistite una giusta cura e rivolgersi
allo specialista
se la giusto.
Cistite ritorna.
Può dire ancora qualcosa circa la prevenzione?
Ma io toccherei un argomento che mi sta a cuore, che sta a cuore soprattutto alla componente femminile dei radioascoltatori, perché mi è capitato proprio oggi, questa mattina, di sfogliare un inserto e vedere una terrificante pubblicità che è quella dei pannolini per incontinenza. Oggi, nel 2014, il 95% dei problemi di incontinenza urinaria può essere trattato. Può essere trattato in maniera da rendere questo problema nullo o comunque assolutamente di poco conto, perché incontinenza urinaria significa ghettizzare una persona, trasformarla in una persona insicura, in una persona infelice e non è possibile che l'incontinenza urinaria venga banalizzata dal punto di vista terapeutico con la prescrizione di pannoloni.
Quindi lei dice si può curare prima di arrivare al pannolone.
Urinaria, anche se la paziente ha 95 anni, deve consultare lo specialista perché nella maggior parte dei casi questa incontinenza urinaria può essere, non dico curata, ma attenuata. Questo è un messaggio che deve essere ben chiaro, perché il pannolone è un ripiego, è un nascondere la ricerca di una diagnosi, la ricerca di un trattamento che il più delle volte è disponibile.
Grazie al professor Pierfrancesco Bassi, direttore della clinica urologica del Policlinico Gemelli. Professore, grazie davvero molte per tutte queste informazioni che ci ha dato, è stato chiarissimo, è stata veramente un'intervista molto utile.
La ringrazio e saluto anche i radioascoltatori. Buona giornata.
Effetti collaterali termina qui e come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti collaterali si trovano sui siti www.radiovaticana.va/105 e www.unicattolica.it. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese e la viabilità. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.